perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Buongiorno a tutti, è venerdì 27 dicembre, i due di denari di nuovo con voi. Dopo aver aperto lunedì la settimana di Natale, la chiudiamo insieme con una nuova puntata speciale.
Allora, noi ci auguriamo che abbiate trascorso belle giornate. Adesso ci troviamo in quel momento sempre un po' sospeso, no, Deborah, tra il Natale e Capodanno. E lo dedichiamo magari alla digestione.
In primo luogo.
Al riposo, per qualcuno
Speriamo.
Magari c'è un viaggio o qualche giorno anche in una località di villeggiatura.
Allora, ti dico che sono 11 milioni e mezzo gli italiani che quest'anno si concederanno un viaggio durante le festività natalizie. Secondo un'indagine commissionata da Facile.it a MG Different, spenderanno in media 335 euro a testa per un totale stimato di quasi 4 miliardi di euro.
E concedersi un viaggio durante questo periodo delle festività natalizie sta diventando una pratica sempre più diffusa, come emerge proprio da questa indagine. Tra coloro che partiranno quest'anno, il 32% ha dichiarato di avere a disposizione un budget superiore a quello dello scorso anno. Di contro, il 23% ha detto che, pur non rinunciando a un viaggio, ha minori risorse da dedicarvi rispetto a 12 mesi fa, prevalentemente per problemi di natura economica.
Nel pieno rispetto di quello che potrete o volete spendere per queste vacanze, noi vogliamo comunque restare in contatto con voi anche in questi giorni. Allora vi chiediamo di raccontarci se viaggerete, se vi sposterete dalle vostre case. Ci facciamo mandare una cartolina?
Perché no, è una buona idea. Potete scriverci a due di denari, il due è scritto a lettere, due di denari, @radio24.it, ci mandate una cartolina, ci mandate una foto, ci raccontate se e come vi interrogate in famiglia sulla possibilità, sui costi dei viaggi e delle vacanze, anche se non viaggiate. Le finanze di casa vi permettono il viaggio? Avete questo progetto per il nuovo anno? Servirà risparmiare per realizzarlo?
Allora, raccontatecelo scrivendoci un'email, ma sempre via email. Vi ricordiamo che potete farci, come facciamo sempre in questo periodo dell'anno, una raccolta delle vostre proposte. Fateci le vostre proposte per i temi che vi piacerebbe fossero trattati a due di denari nel 2025.
E noi invece in questi giorni continuiamo a proporvi alcuni estratti delle nostre puntate degli ultimi mesi, puntate da far decantare, sono un po' il nostro digestivo dopo le abbuffate.
Allora, anche in questa puntata ci sarà il tema del lavoro, in particolare l'annoso tema del gender gap nel mondo del lavoro. Il 18 settembre ne abbiamo parlato con Gwenda Novena, esperta, presentatrice di eventi sul tema del lavoro, fondatrice insieme alla sorella Gioia della società Next Stop, che si occupa proprio di ricerca e selezione.
E seguirà poi un consiglio di lettura sul tema della finanza personale, perché vi facciamo riascoltare dal nostro speciale del 1 novembre, primo giorno del mese dell'educazione finanziaria quest'anno, la presentazione del libro Il denaro è un affare di famiglia, viaggio verso la sicurezza finanziaria con il Goal Based Investing. È un libro edito da Oepli, lo ha scritto Luciano Scide, che è proprio il fondatore di questo Goal Based Investing Italia. È la prima piattaforma italiana per l'applicazione pratica di questo metodo.
Per iniziare però abbiamo scelto un tema molto divertente e molto serio insieme, e abbiamo scelto la nostra Narita D'Ambrosio del Sole 24 Ore, autrice del podcast Gentili Condomini, che ci aiuta sempre a rispondere a tanti dubbi e quesiti degli ascoltatori sui temi e i dilemmi condominiali. Una miniera di temi davvero inesauribile, e quindi direi di partire.
Benvenuta.
Facciamo il quizzettone?
No.
Chi c'è oggi ospite di due di denari?
C'è, lo dico io, Narita D'Ambrosio, collega, amica del Sole 24 Ore, voce peraltro di Radio 24
per tanto tempo,
diversi anni.
Ho lasciato un po' di cuoricino qui,
Ma l'hai riportato però.
L'hai riportato.
Che abbiamo convocato perché ci deve parlare del condominio, nel senso che già ce ne parla con un podcast che sta andando molto bene, Gentili Condomini, lo trovate nei podcast del Sole 24 Ore. L'abbiamo convocata perché così chiacchieriamo un po' di condominio, che è sempre un tema che sappiamo vi scalda.
Buongiorno, Noi abbiamo avuto in condominio un amministratore che è stato condannato per illeciti, non nel nostro condominio apparentemente. Dobbiamo comportarci in qualche modo particolare, fare un esposto anche noi in finanza per chiedere una revisione, piuttosto che, perché il mio dubbio è che potremmo essere coinvolti, avendo approvato le varie assemblee, in illeciti fatti dal nostro amministratore.
Ne succedono di tutti i colori.
Cioè, partiamo subito col botto con la trasmissione questa mattina.
L'amministratore facile, l'amministratore disonesto.
Beh, io direi che all'interno di un'assemblea, Narita, i condomini.
Allora, però l'amministratore
tutti
l'hanno nominato. Quindi
però,
diciamo che i condomini,
se lo scoprono dopo che aveva una precedente condanna per illeciti, hanno il diritto di
allora
poterli.
Innanzitutto bisogna vedere se la condanna è definitiva o meno, perché se non lo è,
che parla.
Ecco. E quindi diciamo se non lo è, insomma, può svolgere normalmente l'attività. E dopodiché
se ne fa altri illeciti all'interno di questo condominio che gestisce adesso, vanno anche dimostrati
e soprattutto vanno dimostrati. Cioè, secondo me è importante partecipare all'assemblea. Molti si disinteressano e poi alla fine si ritrovano con dei casini enormi come questo. Quindi l'amministratore è tenuto a presentare il bilancio a fine esercizio finanziario, va controllato se loro sono riusciti a sapere che aveva avuto dei problemi giudiziari in precedenza che non sappiamo come si sono risolti, va controllato forse un po' di più. Magari io consiglierei alla signora di portarlo al suo commercialista e verificare, diciamo, la bontà di quanto scritto. Se c'è qualcosa che non va, sì, un'azione che io consiglio sempre comune in questo caso, perché appunto l'amministratore è nominato dall'assemblea e quindi quanto più condomini sono d'accordo nel rimuoverlo, la revoca, diciamo, è possibile. Poi c'è quella giudiziale, qualora avesse commesso dei fatti illeciti, ovviamente.
La signora D'Ambrosio di Gentili Condomini, che tipo di telefonata farebbe a questo amministratore di condominio, che è pure il protagonista del podcast, interpretato in questo caso da Beppe Salmetti, sempre lui. Signor amministratore, ma lei per caso in passato ha avuto qualche problema?
Qualche rovescio giudiziario?
Ma devo dire che noi siamo stati molto attenti nelle puntate nel far passare anche una cosa sull'attività dell'amministratore. Noi siamo abituati a pensare all'amministratore come colui che è il condomino che lo faceva a caso. Oggi fare l'amministratore è complicatissimo, perché la normativa è diventata molto molto complicata e l'amministratore deve fare un po' tutto. Quindi diciamo non ci siamo accaniti sull'amministratore. Sappiamo benissimo che ci sono casi che finiscono sul penale e diciamo, e quelli però non li consideriamo diciamo casi,
almeno non nelle prime puntate, ancora si va di ordinario amministrazione.
Non le vogliamo considerare, perché l'amministratore oggi è un professionista, tant'è vero che molti preferiscono essere chiamati amministratori di immobili e non di condominio, e insomma le associazioni che io frequento per motivi di lavoro hanno fior fiori di professionisti,
la
avvocati, Naci, commercialisti,
la Assoconda per i condomini,
Anaci, il presidente di Anaci è un ingegnere, quindi insomma sono tutte professionalità acclarate, c'è una formazione obbligatoria. Ecco, una cosa che io consiglio è di verificare la formazione dell'amministratore, perché c'è la formazione obbligatoria per iniziare l'attività e poi c'è quella obbligatoria continua ogni anno. Ecco, l'amministratore deve essere formato a sufficienza. Chi commette un illecito, io non lo so, qualche dubbio sulla formazione ce l'ho, eh.
Sì, oppure si è formato, diciamo, sui libri sbagliati.
Siamo noi, condomini del mondo.
Il panno di quello del piano di sopra che mi gocciola. Cioè, guarda, Deborah, lo so, tu sorridi.
Ma che sorrido? Perché secondo te
che l'esperto
non è
risponde.
Che io vivo in una villa palladiana e vivo in un condominio, cose che conosco.
L'esperto risponde, da più di 40 anni ospita quesiti sul condominio, e questo è, secondo me, proprio un sempreverde. Perché
sì, sì.
Non finisce mai questa vicenda del lei ha annaffiato le piante, mi ha bagnato i miei panni, lei ha steso i panni, mi ha bagnato le mie piante, e così via.
Pur essendo acqua che si asciuga abbastanza rapidamente, però tanto basta a Narita scatenare delle liti infinite.
Sì, sì, ma diciamo che abbiamo lasciato i canti dai balconi al Covid molti anni fa, quindi diciamo, lo stalking condominiale è in netto aumento e quindi insomma i casi sono, ahimè, sempre più frequenti.
Cosa fanno gli amministratori dei condomini in questi casi? Perché veramente ci sono delle persone che non hanno nient'altro di meglio da fare che trovare ogni situazione possibile per contestare il comportamento di altri condomini, per tempestare di telefonate all'amministratore anche.
Allora guarda, nella prima puntata Salmetti, in quanto amministratore, diceva: purtroppo i condomini oggi googolano e quindi trovano delle risposte, e poi è anche facile dire colpa dell'amministratore. Allora, ci sono casi in cui forse, come quello che ci ha raccontato la signora, è colpa dell'amministratore, nessuno lo mette in dubbio, però non sempre è così. Cioè, il caso dei panni stesi è oggettivamente una cosa sul quale l'amministratore non è che ci può fare molto, o sul cane del vicino che non ha il guinzaglio in ascensore. Però ecco, l'amministratore è un po' il parafulmine per una serie di motivi. Non dobbiamo mai dimenticare che l'amministratore amministra tanti condomini in Italia, perché lo vediamo quando approviamo il bilancio, cioè in media, dipende dal tipo di palazzo, se è un condominio, se è un super condominio, ma non potrebbe vivere uno studio di amministratore di condominio magari con tanti dipendenti, perché adesso sono sempre più grandi gli studi di amministratore amministrando un solo stabile, quindi ha tante situazioni da dover affrontare. È ovvio che dovrebbe garantire la massima disponibilità a tutti, però ripeto, su domande che devono essere poste correttamente, cioè su questioni che lui è in grado di risolvere, altrimenti deve limitarsi a fare una telefonata appunto alla proprietaria del cane, che però è l'unica responsabile se il cane dovesse azzannare il vicino, cioè l'amministratore non c'entra
lui
niente.
Lui non ha dei poteri sanzionatori in questo caso.
No.
Qualcuno chiede: ma non è più possibile che l'amministratore sia un condomino? Perché condomini molto piccoli, ricordavo così, era ancora possibile.
No, allora è possibile in tutti i condomini, perché la riforma, questo è un buco della riforma del 2012, l'ultima che riguarda il condominio, ha fatto tanti interventi ma ha lasciato questa opportunità. La follia è che l'amministratore condomino non è tenuto alla formazione. E quindi questo è possibile anche in un condominio grande, ma pensiamo solo ai lavori del superbonus. Quanto ha dovuto studiare l'amministratore? E che peraltro insomma non era nemmeno pagato, però aveva la responsabilità in quanto committente dei lavori sulle parti comuni, anche una responsabilità di tipo penale. Quindi ecco, devo dire, in un condominio minimo, come hai detto tu, magari se sono quattro condomini ci sta, può esserci, però deve essere, io dico sempre, un professionista al passo coi tempi, perché le normative sono in continuo cambiamento e conoscerle è fondamentale per far risparmiare qualcosa ai condomini e per realizzare le cose come si deve.
Luca da Bergamo chiede: potrei sapere cosa pregiudica il fatto di trovare dei peli di un cane spinone, quindi da caccia, sul proprio balcone a causa del condomino del piano superiore? Non pregiudica niente, a meno che lei non si indispettisca, non lo so, io credo che più che il pelo del cane è magari ritrovare il bisognino in ascensore, la sporcizia in ascensore, oppure un cane che abbaglia.
Il pelo del cane che vola da sopra sotto mi inquieta.
Però potrebbe darsi che dal balcone,
se c'è il bucato
magari
steso,
sono vicini, magari sono queste sono proprio le questioni. Innanzitutto lo invitiamo ad ascoltare la puntata
Attenti al cane.
Attenti al cane,
è proprio così
cane,
il titolo,
perché è uno dei grandi temi, no? L'animale da compagnia, gli spazi comuni. Peraltro il protagonista, che è uno dei bravissimi attori, perché adesso posso fare una parentesi, ringraziamenti.
Hai un cast che non finisce più.
Ecco. Allora, io innanzitutto ringrazio Monica De Benedictis, che è la mia coautrice, senza la quale le 10 puntate non le avreste mai ascoltate.
Soprattutto per la sceneggiatura, diciamo, data a tutta l'operazione.
No, allora mi sono cimentata io nel fare una sceneggiatura, però lei me l'ha corretta, rivista, sistemata, insomma, perché tra un articolo giornalistico. Però ci sono degli attori veri che voglio ringraziare. Allora, c'è in questa puntata Mattia Sartoni, ci sono sia Mattia Sartoni che Matteo Gatta, e poi nella puntata precedente c'era Valeria Perdonò e poi c'è Beppe Salmetti che fa l'amministratore. Allora, Mattia Sartoni interpreta il condomino che ha l'allergia al pelo del cane, e quindi il cane viene portato in ascensore senza la museruola, e lui ogni volta che entra dopo incomincia a stare starnutire. Quindi insomma, innanzitutto invitiamo l'ascoltatore ad ascoltare questa puntata, perché ci saranno una serie di risposte che vengono fornite, cioè il cane e il gatto in condominio ci possono stare, lo dice la riforma, sono animali di compagnia, hanno spesso un rapporto affettivo enorme con il proprietario e come una persona di famiglia, lo sappiamo tutti. Questo, per fortuna, la riforma del 2012 ne ha tenuto conto, insomma, di questo. Però certo, nell'utilizzo delle parti comuni il proprietario deve stare attento.
E se abbaia, e se poi è di grande, di grossa taglia e spaventa i bambini, o spaventa anche noi, perché possiamo anche noi spaventarci, insomma, tante le questioni.
Noi abbiamo cambiato 3 amministratori, ma la prima è nulla tenente, ci ha fatto buchi con l'acqua potabile di Milano, ci ha fatto fare dei lavori non autorizzati, in poche parole ci ha messo sul lastrico, 28.000 euro di acqua potabile abbiamo pagato.
L'amministratore ha l'obbligo di esporre il cartellino all'ingresso del condominio?
Non dimentichiamo che questi signori si prendono tra il 3 e il 5% su ogni lavoro fatto di provvigione.
Anna Rita è affermativa rispetto a tutte le cose che ha sentito.
Non so, Anna Rita, allora, se... il primo l'ho capito poco, devo dire la verità. Vabbè, ho capito che era forse un amministratore.
È, diciamo, distratto.
Ecco,
e soprattutto
distratto.
Erano distratti i fondi. Sono stati distratti i fondi presumibilmente pagati dai condomini, ma non arrivati a chi doveva riceverli.
Al pagamento della fornitura dell'acqua. Allora, sul secondo assolutamente sì. All'esterno dell'edificio o all'interno, comunque in una parte visibile, il nome dell'amministratore e i riferimenti del suo studio professionale vanno sempre indicati, e quindi è questo sì.
È obbligo.
L'ultimo, il 3 e il 5% sui lavori. Allora, è qui che bisogna stare attenti. L'amministratore, il compenso dell'amministratore viene stabilito all'atto della nomina e resta quello per un anno, che può essere poi rinnovato, no? Perché l'amministratore dura un anno fin quando non si approva il bilancio. Bisogna fare attenzione alla dicitura nel contratto relativa alla maggiorazione in caso di lavori condominiali. Ci sono molti amministratori, come l'ascoltatore ci ricordava, che percepiscono un surplus per i lavori condominiali perché hanno delle responsabilità, sono committenti, certo. Lo abbiamo detto, anche penali. Però qui bisogna stare attenti, perché l'amministratore truffaldino fa fare lavori anche inutili. Quindi secondo me bisogna stare molto attenti. Qui ritorniamo al fatto che andrebbe lasciata un po' in disparte la conflittualità e i condomini dovrebbero in qualche modo
controllare più responsabilità,
ecco, controllare molto più attentamente.
A tal proposito, Walter da Prato, vediamo un po' se questo amministratore che vuol fare certi lavori li vuole fare perché vuole prendersi questa provvigione di cui stavamo parlando. Walter, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Posso?
Sì, certo. Velocemente.
Velocemente, il nostro amministratore, bene, ultimamente si è portato dietro un muratore per riparare una buca che poi è un avvallamento del terreno minimo e come dire, alla domanda dico, ma quando si è fatto questo, si è preventivato questo lavoro? Mi ha detto, dice, lo sai il consiglio di condominio, lei non si preoccupi. Allora sono venuti dentro il condominio, l'amministratore in persona, con il muratore, hanno fatto il lavoro e io gli ho detto, guardi, questo lavoro non è stato autorizzato dall'assemblea. Per quanto ne so io, nella mia pochezza, l'amministratore può, anzi deve, in situazioni di comprovata necessità
di sicurezza, di urgenza.
Grazie Walter, grazie. Guardi, così diamo spazio anche ad altri. Anna Rita.
Sì, allora, in effetti solo in caso di urgenza l'amministratore può non passare dall'assemblea e l'ascoltatore nominava il consiglio di condominio. Attenzione, sono solo dei rappresentanti, il consigliere di condominio è nominato dagli stessi condomini, però non è che l'amministratore può prendere decisioni chiamando solo il consiglio, deve chiamare
in genere uno.
Sì, in genere nei palazzi grandi, io per esempio ne ho 3 di consiglieri, però non è che l'amministratore si organizza con loro. Ora, la spesa della buca non so a quanto ammonti, però in linea generale questo lo consigliamo anche agli amministratori che ci dovessero ascoltare, mai prendere decisioni col consiglio di condominio ma sempre con l'assemblea.
Allora, abbiamo altri ascoltatori?
Guarda, sì, il tema è eterno, secondo me. Massimo dalla provincia di Roma. Massimo, buongiorno, chieda.
Allora, buongiorno.
Chieda.
In questo momento sento che ci sono molti condomini dove ci sono molti inquilini o proprietari morosi. Mm-hmm. Che strumenti ha l'amministratore per cercare di arginare il problema?
Grazie Massimo, la grande novità degli ultimi anni è il decreto ingiuntivo.
È il decreto ingiuntivo al quale l'amministratore è obbligato, poi l'iter lo conosciamo, insomma. Non è proprio lecito,
adesso bisogna vedere. Qualche volta io ritengo anche che se un condomino moroso è in difficoltà per un periodo limitato di tempo può avvisare, credo che un minimo di tolleranza
molti
ci possa
amministratori
essere.
Fanno rateizzare il pagamento, quelli intelligenti, insomma, quelli che riescono anche a farlo a seconda delle casse del condominio, cercano di venire incontro quando le esigenze sono concrete.
Però per casi che si incancreniscono il decreto ingiuntivo l'amministratore è obbligato. Fabio da Roma, anche questa è un'altra bella gatta da pelare.
Salve, buongiorno e saluti a tutti. Allora, la mia domanda riguardava lo spioncino digitale che in America è diffuso ormai da anni e volevo capire, è legale installarlo? Bisogna richiedere l'autorizzazione
Dove lo vorrebbe far installare, Fabio?
Sulla porta d'ingresso e quindi volevo capire se c'è violazione della privacy verso i vicini di casa, perché in effetti io filmo il pianerottolo e registro.
Grazie.
Non si può filmare il pianerottolo. Allora diciamo all'ascoltatore innanzitutto di ascoltare le puntate, perché c'è una proprio, il vicino mi spia, relativa proprio a un caso del genere con una telecamera. Allora innanzitutto va comprovato che ci siano motivi per l'installazione, motivi di sicurezza, cioè magari ci sono stati tentativi di furto o furti che sono avvenuti all'interno dell'abitazione. Bisogna rispettare le normative europee sulla privacy, in particolare il GDPR, quindi non bisogna inquadrare parti comuni. Cioè lo spioncino che va sull'esterno e diciamo
inquadra la porta di quello di fronte non va bene, deve essere proprio precisa,
assolutamente no. Quindi sullo spioncino c'è un gran parlare, ci sono anche degli articoli su NT più condominio che parlano,
che il portale che potete consultare sempre dal sito
quotidianamente
dal sito del Sole 24 Ore, aggiornato quotidianamente e con una parte gratuita, vero? Perché non abbiamo ricordato forse una cosa, che il podcast Gentili Condomini è assolutamente gratuito.
È assolutamente gratuito, diciamolo.
10 puntate, non si paga nulla, si imparano un sacco di cose. Così, tanto per dire, sai che io ci tengo a questi aspetti un po' così.
Ma secondo me ne farà molti di più.
Molte più di 10. Guarda, io avrei già diversi suggerimenti. La raccolta differenziata che non viene rispettata. Ma però anche lì l'amministratore non ha poteri di intervento.
Allora,
può chiamare.
C'è una sentenza dell'anno scorso che dice che in realtà la responsabilità, perché questo succede spesso per chi affitta gli alloggi ai turisti, che hanno ovviamente una disattenzione massima nel buttare la spazzatura.
No, perché magari vengono da una città dove le abitudini sono completamente diverse, non si informa, non hanno voglia, non lo sanno.
Diciamo il responsabile è chi conferisce il rifiuto. Però ecco, se c'è una multa
paga il proprietario che ha affittato.
Se riesci a dimostrarlo, altrimenti pagano tutti, quindi non l'amministratore ma tutti i condomini. Per
che
cui,
è quello
insomma,
che succede di solito, arrivano le multe, si spalmano su tutti.
Esattamente.
In proporzione dei millesimi.
Esattamente.
Un altro tema è l'utilizzo dei posti auto, anche qui ci sono spesso delle pronunce giurisprudenziali, posto auto a disposizione, come si dice.
A turnazione, quando non sono sufficienti è possibile.
L'ho visto qualche sera fa.
Un regime turnario, sì, un regime turnario.
Cara Anna Rita, qua allora concludiamo in bellezza con la richiesta di Alessia che chiede, potreste ripetere il nome del podcast?
Gentili Condomini.
Ma non solo, guardi, la serviamo anche di dove lo trova, podcast.ilsole24ore.com.
E adesso ci fermiamo per una breve pausa.
Due di denari.
Eccoci tornati insieme, Mauro, in questa puntata speciale.
Sì, e riascoltiamo, come vi abbiamo promesso, un estratto dalla puntata del 18 settembre dedicata, ahimè, al gender gap nel mercato del lavoro.
Ne avevamo parlato dopo che la ministra del lavoro, Marina Calderone, aveva sottolineato l'impegno particolare al tema del lavoro femminile chiudendo il G7 Lavoro e Occupazione che si era appena svolto a Cagliari. Anche l'ex premier Mario Draghi, intervenendo ad un evento e riferendosi al tema del gap retributivo, aveva sottolineato in quelle settimane che chi paga meno le donne degli uomini sta andando contro la Costituzione italiana.
Ci sono anche tanti contributi degli ascoltatori e l'intervento di Gwenda Novena. È un'esperta, presentatrice di eventi sul tema del lavoro, fondatrice, insieme alla sorella Gioia, della società Next Top, che si occupa di ricerca e selezione.
Partiamo proprio con le parole di Mario Draghi, più avanti ci saranno anche quelle della ministra Marina Calderone. Buon ascolto.
Parliamo di lavoro.
Noi siamo gli ultimi per occupazione femminile, siamo gli ultimi per fecondità, siamo gli ultimi da questo punto di vista. Eppure una cosa mi è venuta in mente: la Costituzione tutela la parità di condizioni, quindi tutela la parità di trattamento, tutela la maternità. Quindi io non so, forse dico un'ovvietà, ma la gente che paga le donne meno degli uomini per fare lo stesso lavoro sa che sta andando contro la Costituzione italiana? Quindi bisognerà continuare, insistere, creare parità di condizioni non è una cosa che si fa per decreto, ma bisogna costruire un ambiente che produca questa parità.
Un titolare di azienda è logico che paga di più un uomo perché gli dà più continuità sul lavoro, non perché la donna vale meno. Tutto qua, trasferte all'estero, magari anche per brevi, lungo periodo, straordinari, continuativi, dove la donna, volente o nolente, giusto o sbagliato che sia, non può, perché si deve dedicare alla famiglia, si deve dedicare ai figli, si deve dedicare agli anziani. È vero che ci sono anche tanti uomini che lo fanno, ma chi dà la disponibilità sul lavoro per le trasferte, per straordinari continuativi, sono gli uomini. Quindi
non è vero che l'eliminazione dello smart working danneggerebbe le donne, perché le donne figli non ne fanno più, quindi qual è il problema? E se pure ne facessero uno, lo darebbero al nido a 3 mesi.
Ma chi l'ha detto che i padri non vanno a prendere i figli a scuola? Chi l'ha detto? Chi l'ha detto che i padri non cucinano o non stanno a casa? Io ho mia moglie che in questo momento è in ospedale, che lavora, e io sono dietro ai bimbi. E lavoro dove mi capita, sono un libero professionista, mi porto dietro il portatile e delle volte mi metto in macchina a fare le cose. Però cioè, questo modus operandi che la donna, basta, siamo nel 2024.
Lei ha ragione, ma purtroppo la condizione in Italia ci racconta ben altro, perché voi siete ancora delle eccezioni. Sicuramente è una platea che sta aumentando, noi abbiamo dei bellissimi esempi anche qua in azienda, lo stesso nostro Marco fa tantissimo, ovviamente per la sua, cioè non si pone neanche il problema in certi casi su chi debba fare che cosa, lo si fa in due e basta. In altre situazioni invece
Gwenda Novena, per lei non è un debutto a due di denari, perché già è stata nostra ospite, è una esperta del mondo del lavoro, presentatrice di eventi sul tema del lavoro, insieme a sua sorella Gioia ha fondato questa società Next Op come prossima opportunità, che si occupa appunto di ricerca del lavoro, selezione del personale. Bentornata dottoressa Novena.
Buongiorno a tutti, buongiorno Mauro, Deborah e anche tutti coloro che ci stanno ascoltando.
A volte si dice sì, ma in realtà le donne guadagnano meno o aggiungiamo magari hanno meno merito creditizio perché non sanno chiedere, cioè non sanno proporsi. È una cosa che voi trovate nel lavoro, voi cioè lei e sua sorella Gioia, nella vostra attività di ricerca e selezione personale, notate cioè questa difficoltà a farsi avanti, a far valere i propri meriti?
Guarda Mauro, sì, confermo, nel senso che in anni e anni di colloqui le donne tendenzialmente si ritengono meno idonee alle offerte di lavoro, quindi tante volte non si candidano neanche alle offerte di lavoro perché magari non hanno tutti i requisiti specificati nella job description. L'uomo invece tende a candidarsi anche se non è perfettamente allineato. Stesso discorso per le richieste di promozioni in azienda, quindi quando le donne devono chiedere degli aumenti di stipendio, degli aumenti di responsabilità a livello di ruolo, tendono a non chiederlo, è come un po' se credessero che devono rimanere nella modestia, passami il termine. Volevo portare un esempio di un'azienda molto famosa di Google,
sì,
che per esempio loro organizzano dei gruppi di lavoro, dei workshop specifici in azienda per spronare le donne, le dipendenti di Google, a chiedere degli avanzamenti di carriera, in modo appunto da incentivarle a chiedere senza paura, senza timore. Però è assolutamente una tendenza, e noi reclutiamo nell'ambito tech, quindi figure digitali e tecnologiche, sviluppatori, specialisti di dati, specialisti della cyber security, e io in anni e anni ho veramente colloquiato poche donne, ho colloquiato principalmente uomini, quindi volevo dare anche questo spaccato lato recruiting.
Il messaggio di Agnese ci aveva colpito, poi ce lo siamo perso, ma lo vogliamo leggere, in realtà ne stanno arrivando anche di molto belli. Agnese ci racconta di avere due figlie, una partita IVA che si tiene a galla stento, un'altra piccola artigiana con una piccolissima attività. Nessuna delle due purtroppo pensa ad avere un figlio per i motivi di cui vi state occupando oggi.
In ogni paese del G7 le donne hanno percentuali di occupazione inferiore a quelli degli uomini, e anche il tema del differenziale salariale è una condizione che si ritrova nei 7 paesi. Per quanto ci riguarda, ovviamente noi ribadiamo quello che è il nostro impegno a sostenere il lavoro femminile, la capacità di fare impresa delle donne, la capacità di lavorare all'interno di percorsi che ovviamente devono tenere insieme anche tante condizioni, compreso quello della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Consideriamo centrale anche combattere quelle che sono le diseguaglianze, che possono essere di genere, salariali o di opportunità, e per cui io non vedo una riduzione di attenzione del governo anche all'interno della manovra di bilancio a favore di queste politiche, che invece sono necessarie proprio per attuare anche quelli che sono i principi della dichiarazione di Cagliari, lasciatemelo dire, che abbiamo siglato oggi.
La soluzione è che le donne devono continuare a fare quello che si faceva una volta, essere a casa, essere con i figli. L'uomo deve lavorare e sostenere la famiglia, però serve anche l'aumento dei soldi anche per gli uomini, perché altrimenti come si fa?
Questa differenza tra uomo e donna non esiste. Io sono anni che faccio tutto in casa perché mia moglie lavora. Queste sono le famiglie moderne. Se invece parliamo di mentalità antica, allora è un altro discorso.
Se io sono un'azienda e assumo qualcuno col contratto nazionale, per esempio per fare l'impiegata terzo livello o l'impiegato terzo livello, la retribuzione è quella. Non è che dico, ah no, però è una donna, quindi ho una retribuzione più bassa da dargli. Allora, vuol dire forse che vi riferite soltanto alla parte di retribuzione variabile, cioè a quella che volontariamente il datore di lavoro decide di dare in più di quella che è la retribuzione del contratto nazionale?
Dove vedete questa distinzione di stipendio uomo-donna? Io ho molteplici esempi della mia compagna, le persone che sono vicino a me, che hanno stipendi più che dignitosi, equivalenti se non superiori a quelli degli uomini. E non solo, anche per quanto riguarda il mutuo, porte aperte in banca. Io non ho questo riscontro che voi state dicendo adesso in radio.
Vorrei far notare che sono iniziate le scuole in Italia, visto che state parlando di welfare, e in quasi tutte le regioni, almeno io abito in Emilia Romagna, le scuole partono a orario ridotto, il dopo scuola orario ridotto, cioè per 2-3 settimane facciamo i salti mortali per andare a regime. Io sono la donna che lavora, ho la fortuna dei nonni, ma alle 4 mi sbattono fuori il figlio, la settimana prossima alle 5, devo aspettare la terza settimana per averlo alle 6. Sono proprio queste piccole attenzioni che non aiutano le famiglie, non aiutano le donne.
Abbiamo voluto dare tanto spazio alle testimonianze questa mattina perché sono tutte molto interessanti, ma la prima cosa che salta all'occhio è che tutti i commenti che arrivano, Mauro, sono commenti di uomini.
Sì, devo dire, sono commenti di uomini e vabbè, a parte quelli che dicono che non parliamo di cose che non esistono più,
vabbè,
ci fa piacere in qualche modo. La questione della parità retributiva, adesso io non vorrei sostituirmi alle nostre ospiti, però il punto l'abbiamo chiarito anche in tante altre trasmissioni. È ovvio che al momento del contratto l'importo è identico, anche perché sarebbe illegale se non fosse così, ma quello che succede è che poi la donna può essere spesso portata, diciamo portata per non usare un termine più pesante, ad avere un part time, a non avere un'opportunità di lavoro che potrebbe la sua retribuzione a innalzarsi,
a non fare le trasferte perché non ha tempo e quindi le lascia fare al collega maschio.
Un piccolo dettaglio, sento che molti dei miei colleghi uomini parlano delle faccende domestiche, però diciamoci la verità, ad esempio se c'è un parente anziano, il caregiver è la caregiver, cioè è poi la donna di casa che se ne occupa, e questo è un altro punto per cui spesso le donne hanno meno facilità a tenere il passo delle retribuzioni degli uomini, o addirittura, come era il caso della donna che aveva aperto una pasticceria, a chiudere l'attività in proprio.
Ci mancano 2 minuti e mezzo, quindi avete l'opportunità di fare il vostro editoriale di chiusura, ricominciando con Gwenda Novena. Tanti gli stimoli che stanno arrivando questa mattina. Gwenda, da che cosa ripartiamo per concludere?
Deborah, io concluderei con questo dato, che in tutto il mondo il 75% del lavoro non retribuito, i cosiddetti lavori invisibili, è svolto dalle donne, quindi tutto ciò che concerne l'accudimento dei figli, ma anche dei parenti anziani, della gestione della casa, come diceva Mauro. Questo lavoro è svolto dalle donne, che quindi devono scegliere, non potendo rinunciare totalmente al lavoro retribuito, devono scegliere un part time. Il part time vuol dire che poi io ho la paga ridotta, vado a ricoprire degli incarichi di meno prestigio, ho meno possibilità di fare avanzamenti di carriera, di ricevere promozioni, di andare in trasferta, di fare gli straordinari, e tutte queste cose sommate vanno a formare il gender gap. Quindi l'ascoltatore che prima diceva ah no, ma la mia compagna guadagna come me, sì, ho capito, però comunque queste sono eccezioni, perché il dato parla chiaro: 75% del lavoro non retribuito.
Infatti.
Chiudiamo anche questo segmento, ci lasciamo per una piccola pausa, torniamo tra poco con il nostro consiglio di lettura. Traffico.
Due di denari. Il denaro è un affare di famiglia. Non è un'affermazione di principio, ma rappresenta una vera e propria esperienza quotidiana di milioni di persone in Italia e nel mondo. Ciascuno di noi assegna al denaro uno o più significati. Secondo la Consob, per esempio, gli italiani tenderebbero ad attribuirgli il concetto di sicurezza, estendendo tale eccezione non solo al denaro in sé, ma anche alla consulenza finanziaria, a cui vengono affidate le chiavi della serenità futura di molte famiglie. Questo libro pone alcune semplici domande. Perché il denaro è importante nella tua vita? Come è possibile utilizzare i tuoi soldi per vivere più sicuri e, perché no, anche più felici? Che cosa devo chiedere o cosa devo aspettarmi dalla relazione con un consulente finanziario?
Prova a dare una risposta a queste domande l'autore del primo libro che vi presentiamo questa mattina, Il denaro è un affare di famiglia, viaggio verso la sicurezza finanziaria con il Goal Based Investing, edito da Oepli. Salutiamo e ringraziamo per essere stamattina con noi Luciano Scirè, fondatore appunto di Goal Based Investing, una piattaforma italiana sull'applicazione pratica di un metodo di investimento che vi spiegheremo. Naturalmente ha una lunga esperienza nel settore dell'asset e del wealth management italiano, collabora con le più importanti istituzioni finanziarie italiane, ma soprattutto è un amico di Due di Denari. Ha collaborato anche alla stesura di uno dei nostri libri. Luciano Scirè, ben tornato alla nostra trasmissione. Salve, buongiorno.
Ciao Deborah, ciao Mauro, e ringrazio anche tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, il libro, Mauro, ricordiamolo, anche proprio nel modo in cui è stato scritto, un po' un romanzo, un po' nella seconda parte poi è proprio la spiegazione di questo metodo che Luciano Scire ha portato nell'ordinamento finanziario italiano, diciamo pure così.
Dici bene, perché sostanzialmente viene raccontata la storia finanziaria di una tipica famiglia italiana, che viene raccontata anche nella forma di un diario. Poi si arriva però all'incontro con il consulente e quindi lì emergono anche delle difficoltà, mi viene da dire, Luciano, poi ce lo confermerai meglio tu, delle difficoltà di relazione con il, tra il consulente e questa tipica famiglia italiana, difficoltà che sono quelle notissime e attraverso le quali tutti passiamo, e poi si arriva invece alla parte, diciamo così, più divulgativa, più didascalica, in cui si racconta effettivamente, si spiega effettivamente, si spiegano delle nozioni di finanza e di economia. Ho riassunto male, precisa meglio tu, dai.
No, è riassunto molto molto bene. L'idea è stata quella un po' di sfidare dei luoghi comuni, diciamo così, no? Cioè scrivere un libro che parlasse di finanza senza però parlare troppo di prodotti o di mercati o anche insomma di strumenti di investimento. E quindi di cosa parla il libro? Parla in realtà di emozioni e di comportamenti da adottare o da non adottare quando dobbiamo, come dire, gestire il nostro patrimonio, appunto il nostro denaro. E allora lì, come dire, mi è venuta in mente che la cosa migliore da fare per cercare di trasferire alcuni concetti legati a questo metodo goal-based investing era quello di raccontare una storia dove la protagonista è una donna. Perché è vero che si parla di una tipica, in realtà le famiglie italiane ormai difficilmente sono tipiche, cioè nel senso, però diciamo di una possibile famiglia italiana, però la protagonista è una donna che ha costruito appunto la sua famiglia, è una donna che ha intorno ai 50 anni e si trova a riflettere sul futuro, un po' come lo slogan del mese dell'educazione finanziaria, no? Il suo futuro è quello ovviamente appunto della famiglia, e in questa costruzione, diciamo così, il suo atteggiamento è un atteggiamento preoccupato, ansioso, direi anche a tratti disilluso, cioè non si aspetta nulla di buono, però incappa, incontra questo consulente, la donna si chiama Luisella, il consulente si chiama Andrea, che in realtà applica questo metodo e pian piano la porta, diciamo, a far chiarezza nei valori, cioè che noi assegniamo ai denari, cioè nei significati.
Esatto. Nella necessità di mettere ordine anche nella propria vita finanziaria, le fa capire che non è nulla di complicato nel momento in cui si prende consapevolezza della necessità di farlo. C'è però un passaggio della storia raccontata da Luisella che a me è piaciuto, Luciano, perché secondo me è un passaggio nel quale in molti si possono ritrovare quando prendono atto del fatto che qualcosa per mettere ordine alla propria vita finanziaria bisogna fare. Cioè lei si confronta con un'amica che le dice che questo passo lo ha già fatto, e Luisella un po' si indispettisce, come per dire: ma guarda questa che si crede di essere, che ha un consulente finanziario, ma chi sarà mai questa figura che la aiuta a fare queste operazioni? Ed emerge proprio questa sorta di resistenza che è tipica nelle persone che questo momento della vita spesso non vogliono affrontarlo, no? È così?
Sì, è anche così. Nel libro Luisella dice: ma com'è possibile che una persona esterna alla famiglia capisca le cose, no, più importanti della famiglia stessa? Cioè, com'è possibile che un estraneo comprenda queste cose? Quindi sì, è vero questo. Infatti c'è una statistica recente elaborata appunto su un convegno di IPB che dice che l'81% delle famiglie riflette sul futuro, sui progetti futuri, ma ne parla molto meno, circa il 25-27% in realtà con il proprio consulente. Quindi c'è questa linea immaginaria che in qualche modo si fa fatica a superare. Però Andrea è molto bravo nel superarla, cioè perché non spiega tutto, ma fa vivere passo passo quello che è un po' il processo.
E questo mi sembra centrale però, Luciano, perché talvolta nel rapporto con il consulente, o magari con la persona, non proprio il consulente finanziario, ma chi insomma dovrebbe almeno guidarci a un primo contatto con il risparmio, con gli investimenti, veniamo per così dire investiti da una serie di numeri, indicazioni grafiche che però insomma alla fine con la nostra vita di tutti i giorni magari risultano un pochino fuori posto. c'è questo errore da parte dei divulgatori, di finanza e di economia?
Qui dobbiamo fare un mea culpa. Io, che ho lavorato tanto tempo nell'asset management e anche un po' nel wealth management, in realtà l'industria ha trasferito quei concetti un po' più duri, cioè quelli legati un po' più alla finanza, ai numeri, al tema dei prodotti, al concetto di rischio, che per carità ci devono essere, sono molto importanti, ma sono state tralasciate le motivazioni o i significati per cui noi utilizziamo il denaro. In realtà potremmo dire che l'asset management, no, con la frontiera efficiente, che è insomma il ricercare un portafoglio che abbia rischio e rendimento, la migliore combinazione, abbia un po' sovrascritto, no, poi i perché quel denaro noi lo utilizziamo. E quindi il passaggio chiave in realtà è proprio scoprire perché. Perché il denaro è importante per noi? Perché? Per cosa lo utilizziamo? No? Perché investiamo? Basta, ovviamente non sono sempre in superficie, bisogna scavare un po', ma Andrea lo fa con questo processo e con queste domande tese un po' a mettere in evidenza ovviamente le motivazioni forti che per cui noi dovremmo utilizzare sostanzialmente il patrimonio.
Vale a dire, fa questo check-up patrimoniale appunto con Luisella, sulla base del quale si individuano ovviamente tutte quelle che sono le caratteristiche della gestione del budget di questa famiglia, e poi si arriva a parlare, immagino Luciano, anche di questo processo di investimento e processo di scelte finanziarie appunto basato su determinati obiettivi, che credo sia un po' lo spirito di questo tuo lavoro con il goal-based investing, no? Ci racconti come arrivi poi dalla storia di Luisella e Andrea a parlare di questo processo che dobbiamo a te aver portato appunto in Italia?
Sì, diciamo così, la storia in qualche modo è il racconto del processo, quindi man mano che si va avanti nella storia ci sono tutti i passaggi che dovrebbero essere fatti per gestire al meglio insomma il proprio denaro, il proprio patrimonio. Il processo è molto semplice, può essere riassunto in pochi step. Il primo step è quello di creare, cioè di fare in qualche modo questo meeting della scoperta dei perché, cioè perché il denaro è importante per noi. E ovviamente è semplice da dire, però è un po' più difficile da fare, perché bisogna fare introspezione e bisogna superare questa ritrosia che c'è sul mercato italiano, che un consulente normalmente queste domande non le fa, perché fa altre domande,
sì.
si occupa di altre, quindi è difficile che il cliente immagina e dice ma per quale motivo mi stai facendo queste domande, no? Visto che tutto il resto del mondo diciamo non me le fa. Dopo però che il consulente spiega il motivo e spiega il suo processo, si attiva questa discussione, questo chiarimento, e si arriva alle cose importanti. Diciamo così, possiamo chiamarle anche i gusti, quelli che sono le cose che noi vogliamo realmente fare, no? Che sono legate poi a che cosa? Alla sicurezza, ad alcuni valori cruciali, la sicurezza, la libertà, il donare, l'indipendenza. Tutte cose che noi abbiamo dentro di noi e che in qualche modo vogliamo mettere in pratica nella nostra vita, e agganciate a questi valori in realtà ci sono degli obiettivi, ci sono dei progetti che in qualche modo devono essere fatti. Fatto questo, dopo che si è fatto questo processo qui, in realtà è necessario fare il check-up, cioè è necessario capire il patrimonio com'è distribuito oggi e se va già in direzione delle cose che in qualche modo abbiamo messo in evidenza. La realtà è che non ci va spesso in modo puntuale, e quindi scatta la necessità di dover mettere ordine tra il patrimonio e la vita appunto delle persone. Questa è un po' l'essenza del processo, e questa è l'essenza anche del lavoro di un consulente o di una famiglia che opera in ottica global.
Infatti, quante volte l'abbiamo detto ai nostri ascoltatori, Mauro, se incontrate un consulente per la prima volta nella vostra vita, la prima cosa che fa, vi sottopone un catalogo di prodotti, è il consulente dal quale dovete scappare, perché tutto quello che un consulente deve fare prima di arrivare alla presentazione, alla segnalazione di un prodotto, deve fare tutto quello che Luciano Scirè ci ha appena raccontato.
Esattamente. Ho una curiosità, Luciano, sì. Perché una donna è l'interlocutrice? Non mi fa piacere che tu abbia fatto così, però sappiamo che c'è ancora un ritardo, e il mese dell'educazione finanziaria sarà l'occasione per ribadirlo e per intervenire, e spesso le donne non sviluppano una sufficiente indipendenza economica. per n motivi che adesso non è il caso di ricordare.
Purtroppo c'è solo un minuto di tempo per la risposta, Luciano.
Sì, in realtà è proprio per questo motivo qui, perché si pensa spesso che le donne non amano la finanza, ma non amano, cioè non si occupano molto di finanza, ma in realtà la cosa importante è che sono al centro della vita della famiglia. E quindi questo processo, che parte dalla definizione innanzitutto delle cose importanti che la famiglia deve progettare, la donna è parte integrante, e poi ovviamente seguirà anche lì tutto l'evoluzione del processo, e quindi anche la definizione appunto degli investimenti. Quindi diventa, in qualche modo, si arricchisce, diciamo così, no, il suo bagaglio culturale finanziario.
E allora ricordiamo: Il denaro è un affare di famiglia, questo è il titolo del libro, l'autore Luciano Scirè. La precisazione del libro, se volete, Viaggio verso la sicurezza finanziaria con il goal based investing, che ci ha così fatto capire Luciano Scirè, l'autore, è un sistema, è un metodo per capire quanto la nostra scelta di investimento è coerente con quello che noi ci aspettiamo dal nostro denaro. Editore Eupli. Deborah?
Grazie Luciano, a presto e in bocca al lupo per il libro, naturalmente.
Grazie mille a voi.
E siamo arrivati alla fine anche di questa seconda puntata speciale di Due di Denari. Non vi facciamo però ancora gli auguri di buon anno, solo quelli di buon fine settimana.
Infatti ci ritroviamo qui puntuali lunedì per una nuova puntata e per farci gli auguri, come si suol dire, di buona fine e miglior inizio. A presto.